Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 l'informazione regionale di Controradio. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha partecipato a New York al funerale di Rocco Commisso per la Piofiorentina. Era presente l'attuale direttore generale Alessandro Ferrari, mentre tutte le squadre e i tesserati del club si sono riuniti nel padiglione eventi del Viola Park per seguire i funerali del loro presidente. Messa in suffragio di Rocco Commisso il prossimo 26 di gennaio alle 18 in Duomo a Firenze. Ma sentiamo una dichiarazione della sindaca Sara Funaro.
Non potevamo non esserci come città di Firenze, sia da un punto di vista personale sia in rappresentanza della nostra città. Io penso che lo dovevamo a Rocco, a una persona che ha amato tantissimo la nostra città, che ha amato tantissimo la Fiorentina e con cui ho nell'ultimo anno e mezzo soprattutto tutta una serie di ricordi. Era una volta ci siamo incontrati al Viola Park nell'ultimo suo viaggio a Firenze, il primo incontro che abbiamo avuto a Palazzo Vecchio insieme a Catherine, a cui oggi ho rinnovato l'abbraccio di tutta la nostra città. È stato un momento molto bello, sono arrivati insieme, abbiamo avuto un appuntamento che è stato un appuntamento molto, molto bello, molto diretto, in cui ci siamo parlati in maniera molto franca e molto diretta. E la cosa che a me ha sempre colpito fin dal primo appuntamento è il grande rispetto e il grande senso della famiglia che Rocco ha sempre avuto, e penso che questa sia una qualità straordinaria. Oggi siamo alla cerimonia del funerale di Rocco e pensiamo a questo.
Ancora a Firenze, un weekend da bollino rosso per autobus e treni. In soli due giorni Publiacqua ha aperto 29 cantieri. Alcuni dei pini marittimi di Piazza Donatello sono stati abbattuti per i cantieri della nuova tranvia. Cantieri della tranvia in Piazza Beccaria, fermi da più di un mese a causa del ritrovamento di mura medievali, ripartiranno questi cantieri la settimana prossima, mentre infine dalle 15 di sabato alle 15 di domenica ci sarà la chiusura totale anche per i pedoni di Ponte Alpino, chiusura necessaria per installare la passerella pedonale con i viaggiatori delle ferrovie che dovranno scendere a Campo Marte, prendere i bus navetta, risalire a Firenze Rifredi e viceversa. Cosa sta succedendo in città? Lo chiediamo in diretta a Domenico Guarino.
Sì, dunque, una buona e una cattiva notizia per il traffico e gli automobilisti fiorentini. La buona è che le sovrintendenze e il comune hanno trovato la quadra sulla questione dei resti di fortificazioni medievali scoperti in Piazza Beccaria durante i lavori per la tranvia. In pratica l'arco medievale sarà documentato con i rilievi necessari e poi smontato limitatamente alla parte necessaria e non eccedente il passaggio delle condotte dei sottoservizi con la relativa trincea. Tutte le fasi saranno seguite con il supporto e nel confronto continuo con archeologi della sovrintendenza. Veniamo alla cattiva notizia. Nel weekend Ponte Alpino chiude del tutto per permettere il montaggio della passerella pedonale che servirà nei mesi tra la demolizione della struttura attuale da abbattere perché è pericolante, come sapete, e la realizzazione della nuova. Oltre ai divieti per le auto e i bus che scatteranno da domani alle 20 fino alle 5 di lunedì mattina e per i quali vi invitiamo a consultare il sito del Comune di Firenze, dalle 15 di sabato pomeriggio alle 15 di domenica sarà anche interrotta la circolazione ferroviaria sull'asse nord-sud sia per i treni alta velocità che per quelli regionali con bus sostitutivi tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, salvo cancellazioni o riprogrammazioni sulle tratte locali. Info in questo caso sul sito di Trenitalia. Infine, per i tifosi diretti allo stadio domenica, sconsigliato l'uso dell'auto. È tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo a Pisa. Beatrice Venezia ha rilasciato dichiarazioni gravi e inappropriate, denigrando pubblicamente il ruolo dei sindacati e il lavoro delle maestranze. Lo afferma la CGIL commentando le parole della direttrice d'orchestra che domani e domenica dirigerà la Carmen di Bizet al Teatro Verdi di Pisa, relative alle polemiche del suo incarico al Teatro La Fenice. Il Verdi non è un palcoscenico per esternazioni ideologiche o battute fuori luogo, è un luogo di lavoro pubblico Ricco, dove operano professionalità che affrontano precarietà, carichi crescenti e continui tagli ai finanziamenti decisi dal governo Meloni, dice Samuele Falossi, il segretario generale della SLC CGL della provincia di Livorno e Pisa. Sentiamolo ai microfoni di Sandra Salvato.
Abbiamo preso atto di alcune dichiarazioni, di un'avvertenza e di una situazione che ovviamente riguarda la Fenice, ma che in realtà riguarda tutto il mondo dello spettacolo, tanto che tutto il mondo dello spettacolo si è messo in moto a seguito di questa nomina, per quello che è una nomina più di carattere politico che artistico, non a caso criticata anche da una lunga lista di esperti, artisti, direttori d'orchestra, eccetera, eccetera, e quindi è chiaro che c'è questa autonomia di pensiero che è tipica della cultura. Se c'è un lavoratore che ha dei diritti lesi, noi ci siamo. Poi è chiaro, alla destra, e la Beatrice Venezzi viene da là, ha sempre avuto fastidio dei sindacati, ha sempre avuto fastidio quando si parla di cultura, ha sempre avuto fastidio di quello che si chiama cultura, informazione, istruzione, scuola. L'atteggiamento della Venezzi non ci stupisce. Ci deve essere le risorse umane, lavoratori e lavoratrici, che permettono di fare lo spettacolo. Perché il punto è quello. Senza lavoratori e lavoratrici, la Venezia non fa nulla, La Venezia, per dire la Venezia, è centrale il lavoro, il lavoratori e lavoratrici? Sì, noi siamo qui per loro. Poi, se la Venezia, chiunque, Giuli, vuole venire a Pisa, noi lo accogliamo e ci confrontiamo liberamente come facciamo sempre, non ci nascondiamo. E su questo siamo sempre disponibili, costruttivamente, senza strumentalizzare niente, come infatti stiamo facendo a Pisa.
E ancora a Pisa il sindaco leghista Michele Conte ha annunciato lo sgombero del campo Rom di Coltano, lo ha fatto in un'assemblea pubblica promossa dalla Proloco nella Villa Medicea. Non ci sarebbero ancora procedure avviate, secondo quanto emerge da Palazzo Rambacorti, ma la conferma della volontà di seguire la strada già tracciata per la chiusura del campo di Ospedaletto nel 2019. Ma sentiamo su questo Daniele Iannello, il segretario di Rifondazione Comunista di Pisa, che era presente alla riunione.
Stiamo parlando di una riunione organizzata dalla Proloco di Coltano per parlare delle problematiche del borgo di Pisa, e in questa riunione uno dei punti all'ordine del giorno era appunto la discussione sul cosiddetto campo Rom. Dico cosiddetto perché è una sorta di mini quartiere, non è che ci sono delle baracche o delle roulotte, ma ci sono delle vere e proprie case. Il sindaco durante quella riunione ha promesso che entro la fine della consiliatura, quindi entro il 2028, questo cosiddetto campo Rom verrà superato. Questa è stata la parola utilizzata dal sindaco fra gli applausi, diciamo, dei partecipanti e delle partecipanti all'assemblea. Per noi questo naturalmente è un segnale molto preoccupante, perché qualunque tipo di processo che miri al superamento anche di luoghi che possono essere visti anche come dei ghetti debba essere intanto discusso con i diretti interessati e non in un'assemblea pubblica senza neanche parlare con le famiglie che stanno lì. E poi questi sono processi che vanno affrontati diciamo non mediaticamente, ma con dei percorsi politici e con dei processi politici che abbiano come primo obiettivo quello della tutela e dell'integrazione delle famiglie, in particolare dei bambini e delle bambine che stanno lì. Stiamo parlando di un luogo in cui ci sono centinaia di persone, decine e decine di bambini e bambine che vanno a scuola, hanno percorsi diciamo scolastici avviati, sono persone che la gran parte sono perfettamente integrate nella società, lavorano.
La nuova politica agricola comune per il periodo 2028-2034, così come proposta dalla Commissione europea, rischia di avere conseguenze molto pesanti sulla Toscana, che conta oltre 60.000 aziende agricole, riducendo le risorse garantite e aumentando l'incertezza per le imprese. Dirlo Gianluca Cavicchioli e Carlo Bartolini Baldelli, rispettivamente direttore e presidente di Confagricoltura Toscana. Ascoltiamoli.
Che si va a riscrivere le dinamiche della PAC, da una PAC europea a una PAC nazionalizzata, e quindi le nostre imprese dovrebbero mettersi in concorrenza con altre realtà. Questo ovviamente per paesi come il nostro, dove c'è fortissima attenzione al consumatore, produzioni peculiari, verremo senz'altro penalizzati. Altro fatto fondamentale è che forse questa PAC non dà grosso rilievo o forte rilievo alle imprese che fanno effettiva attività agricola, e quindi forse pecca anche un po' nell'innovazione di investimenti.
Possono essere effetti molto pesanti, anche perché noi viviamo un momento in cui i costi di produzione sono altissimi. L'ipotesi proposta dalla Commissione a luglio prevede dei tagli di oltre il 20% e questo dal mio punto di vista avrebbe effetti veramente importanti anche sulla nostra economia agricola toscana. Noi chiediamo ovviamente adeguati fondi e soprattutto che siano ripartiti soprattutto alle imprese, a chi ci mette il proprio rischio, a chi fa l'agricoltore di mestiere. È una situazione generale e sicuramente tutta la nuova proposta andrebbe a incidere fortemente sulla zootecnia, sulla agricoltura, ma non ci sono settori che non andrebbero colpiti.
Capitale della cultura 2028, Fiesole esclusa. Siamo molto dispiaciuti per non essere stati ammessi alla fase finale del bando, dice la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti, rispetto all'esclusione del suo comune, scelti in Toscana, Massa e Colle Valdelsa. Scaletti ai microfoni di Chiara Belli commenta e anticipa anche una notizia di servizio rispetto alla riapertura della strada a Pian del Mugnone. Sentiamola.
Davvero i migliori auguri alle città che sono passate, in particolare a quelle toscane. Faremo un grande tifo e daremo un grande supporto. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e quindi tanta amarezza, cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato facendo un accesso agli atti, però ecco, il capitale, detta in un altro modo, umano, sociale, progettuale, che abbiamo raccolto, e tutto l'amore verso la città di una comunità che si è risvegliata e riunita, è stato un regalo straordinario che non rimarrà incompiuto, anzi, insomma, daremo veramente seguito a tutti i progetti che sono stati presentati.
Si è parlato anche di scelte di tipo politico rispetto ai colori delle amministrazioni, una scelta, insomma, nazionale che nuovamente penalizza la Toscana. Lei su questo, immagino, non intenda intervenire, però, diciamo, fa parte di una interpretazione che speriamo davvero non trovi fondamento, sindaca, altrimenti sarebbe penalizzante a prescindere per tutti e tutte.
Questo non lo voglio proprio pensare né credere, perché non avrebbe perso solo Fiesole, ma avrebbe perso proprio l'etica pubblica e la politica. Invece io ci credo moltissimo nel valore sostanziale della politica.
Il suo corrispettivo di Colle Valdelsa, ieri abbiamo parlato anche dei problemi, non solo, insomma, delle prospettive culturali, problemi legati alla viabilità, insomma, l'autopalio e i cantieri infiniti. Qual è la situazione intorno dalla Faentina e dal movimento franoso che abbiamo raccontato? Non sono state settimane facili.
No, non sono state settimane facili. Siamo arrivati, insomma, ora a pensare di poter riaprire la Faentina il 26, ora faremo le ultime verifiche, ma dovrebbe essere così, e quindi si spera, pur in una situazione che comunque, insomma, ha una, nella viabilità, un elemento, insomma, da attenzionare, e speriamo di poter ritornare alla normalità precedente, ecco.
Torniamo a Firenze. Nel bagaglio di Mario gli scartafacci luziani del gabinetto VSE, la mostra presentata all'archivio contemporaneo Bonsanti a cura di Simone Magherini, Riccardo Sturaro e Stefano Verdino, dedicata alle agende, ai taccuini, ai block notes di Mario Luzzi, conservati all'archivio Bonsanti. Il percorso del preespositivo, visitabile gratuitamente fino al 27 di febbraio. Ce ne parlano Michele Rossi e Riccardo Nencini, il direttore e il presidente del gabinetto VSE.
Scartafacci, termine che deriva dalla filologia, perché qua ci occupiamo di scartafacci, studiamo, vale a dire, i taccuini, i quaderni, da dove nasce proprio l'opera poetica o letteraria. Devo dire che quello di Mario Luzzi è un fondo che merita di essere studiato per gli scartafacci. Grandissimo fondo, pensate, sono circa 1800 emittenti delle lettere di Luzzi, dagli anni 80 fino alla morte, fino al 2005. Abbiamo tantissime, appunto, taccuini, come dicevo, quaderni, che ci fanno capire davvero, ecco, il laboratorio creativo, ecco, di Luzzi.
C'è un bagaglio pesante che è dato dalle varie forme di collaborazione tra scrittrici e scrittori che noi manteniamo qua, conserviamo qua con lui. Il secondo è la relazione con le istituzioni toscane, che Luzzi ha sempre tenuto in grande credito. Il fondo qui è un fondo del Consiglio regionale che aprimmo sotto la mia presidenza una ventina di anni fa. fa. È lui che scrive Ab Inferis, la poesia che dedica alla festa della Toscana contro la pena di morte, e la scrive nel mio studio su un calendario, una mattina o un pomeriggio seduto su un divano. Quindi questo rapporto è diventato poi un rapporto di vena, con un rapporto personale, reso ancora più forte dall'allora Presidente della Repubblica, Ciampi, toscano anche lui, quando lo nomina senatore a vita. Quindi Montale senatore a vita, fatto da Saragat, Luzzi senatore a vita, fatto da Ciampi. Questo rapporto con le istituzioni, beh, insomma, tante cose da ricordare.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto coperto, con precipitazioni in estensione dalla costa al resto della regione, neve sull'Appennino oltre 1300-1400 metri di quota, venti moderati, mari mossi, temperature le minime in aumento in Maremma e in Appennino, massime in calo sulle zone settentrionali, stazionarie altrove. Le 13 in punto è tutto, tra poco il City Lights, subito dopo arriva Giovanni Barbasso con Stato Beato, buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.